Matteo Lancini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare alcuni temi che lei nella giornata di domani presenterà al Festival dell'Antropologia Dialoghi sull'Uomo. E il tema che lei andrà a presentare è un tema che ci coinvolge tutti, anche se parliamo degli adolescenti. Quindi, parlando degli adolescenti, noi adulti non è che dobbiamo metterci da parte, dobbiamo metterci dentro, perché anche noi abbiamo questi comportamenti. Il titolo del suo incontro è Dialoghi solitari. Perché gli adolescenti condividono e non convivono? Ecco, questo è un aspetto molto importante che lei analizza dal suo punto di vista di studio della psicologia e della psicoterapia. Lei, ricordo, è presidente della Fondazione Minotauro di Milano e dell'Associazione dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicanalitica dell'Adolescenza. Ecco, lo so che è molto difficile, sintetizzare questi aspetti. Matteo Lancini, ma per chi non conoscesse la psicoterapia psicanalitica dell'adolescenza, che cos'è?
La psicoterapia psicanalitica dell'adolescenza è un approccio, diciamo, clinico al dolore e alla sofferenza degli adolescenti. Ovviamente questo termine della psicoanalisi, della psicoterapia, è un termine molto ampio. Il nostro è un modello, diciamo, evolutivo che prende la tradizione psicoanalitica e lo adatta alla base di quelle che sono state le ultime ricerche, ha un modello di intervento sugli adolescenti, ad esempio un modello di intervento che coinvolge enormemente i genitori e in termini evolutivi. Spesso con gli adolescenti si lavora pensando che i problemi derivino dal passato e si dimentica che invece gran parte della sofferenza adolescenziale deriva dalla mancanza di una percezione del futuro. Gli adolescenti hanno tanto futuro davanti e se non intravedono una realizzazione di sé nel tempo futuro, esprimono il proprio disagio attraverso una sintomatologia.
Quindi, se ho capito bene, Matteo Lancini, è più importante, so che è un terreno difficilissimo, abbia la compiacenza se pongo delle domande banali o stupide di dirmelo, ma come è importante il passato per un adolescente, ancora più formativo è quella necessità, quel bisogno di respiro di futuro.
Beh sì, no, la domanda è proprio centrale, anzi è al centro di tutti i dibattiti. C'è chi sostiene che gran parte, in fondo anche Freud, diciamo, no, della struttura dell'organizzazione delle persone dipende dalle prime fasi di vita. Noi siamo convinti che certamente ci mancherebbe l'infanzia, ha delle ricadute sulla nostra vita, ma forse nella storia della psicanalisi, precedentemente, è un'area studiata successivamente, ci si è più focalizzati anche sulle problematiche relative al presente e soprattutto sull'assenza di futuro. L'adolescente deve realizzare dei compiti evolutivi nuovi, innescati dalla trasformazione del corpo, della mente, è una seconda nascita, come si suol dire. E come seconda nascita necessita di lavorare non solo sulla prima, ma proprio sul fatto che ci si senta bloccati, ad esempio quando il corpo non piace, quando non ci si riesce a separare profondamente dalla nicchia affettiva primaria, appunto dell'infanzia, i genitori, quando non si riesce a costruire una propria identità sociale. Insomma, è molto importante avere in mente che un adolescente soffre anche per la sensazione di essere bloccato nel presente e non intravedere la definizione di una propria identità. Insomma, in adolescenza si vedono i benefici dell'infanzia, però si intravede con grande incertezza il proprio futuro, eh.
Eh sì, perché è uno snodo l'adolescenza, è come tutte le età della vita, forse è proprio quella, Matteo Lancini, è il tempo della scelta e non siamo noi adulti a dover scegliere per gli adolescenti. Lei ha detto poco fa che gli adolescenti vivono una seconda nascita, ma un'altra nascita la stanno vivendo e fortemente, quella nascita che potremmo chiamare virtuale, la nascita nel mondo dei social, l'analisi dove i nostri ragazzi vivono il loro tempo, dedicando molto tempo allo smartphone. Attenzione, non stiamo dicendo che questo è negativo. Si cerca di comprendere questo loro bisogno di essere, social e di questo loro bisogno di condividere e non, come dice lei, di convivere. Ecco, una differenza sostanziale quella che lei pone, Matteo Lancini.
Beh, certo, i compiti evolutivi dell'adolescenza, questa seconda nascita, sono invariabili, sono sempre gli stessi. È chiaro che cambia molto il contesto, anche rispetto a quello che diceva prima. Pensi, in passato i riti puberali erano, come dire, celebrati i riti iniziatici delle società primitive. Oggi è una società, come si sa, molto più complessa, articolata, una grande crisi dell'autorità paterna, i percorsi sono molto più individuali e soggettivi e in più negli ultimi anni ci siamo interessati con l'equipe, lavorando appunto ai nostri testi, intorno a questa questione su come il digitale, no? Il nascere all'interno di una famiglia sempre connessa, noi ci poniamo sempre il problema, è giusto, non è giusto, ma siamo dei gutenberghiani che in qualche modo poi sono transitati al digitale di solito per motivi professionali. Le nuove generazioni hanno aperto gli occhi e si sono trovati in questo mondo che abbiamo costruito noi, e io provo a spiegare come mai non è solo domani, questo sarà un po' il centro, il focus del mio intervento, come mai è un errore soffermarsi solo sulla diffusione di internet e dello smartphone, che sicuramente hanno modificato la vita dei nostri figli, dei nostri studenti, delle nuove generazioni, ma provare a spiegare che la diffusione che hanno avuto questi strumenti, questi oggetti, è dipesa anche da dei cambiamenti sociali, culturali, dai miti affettivi familiari. È un errore, secondo me, pensare che internet, come si suol dire, è come il coltello, dipende se lo usi bene o male. Bisogna capire come mai si è diffuso in questo modo, come mai è diventato pervasivo, e certamente, ad esempio, la paura del mondo esterno, la chiusura dei cortili, i cambiamenti della famiglia dove spesso entrambi i genitori lavorano, hanno portato alla diffusione di questo modo di utilizzare le tecnologie. Detto in altre parole, io non credo che sia una rivoluzione digitale che hanno portato avanti gli adolescenti, ma credo che la diffusione di internet abbia anche risolto alcuni problemi, anche alcune angosce dei genitori, della famiglia, della nostra società, per cui oggi i ragazzi trascorrono tanto tempo col corpo in casa, però collegati a potenzialmente 7 miliardi di persone.
Collegati a 7 miliardi di persone, prendo il titolo del suo ultimo libro, Il ritiro sociale degli adolescenti. Non stiamo dicendo che stanno diventando degli hikikomori, però si stanno ritirando socialmente. E lei diceva che bisogna analizzare questa cosa, ma quando si analizzano i fenomeni, Matteo Lancini, spesse volte il fenomeno stesso corre molto più veloce dell'analisi che si sta facendo, e forse è anche questo il rischio che corriamo nei confronti di internet e dei social.
Beh, certamente, no? È un mondo in forte evoluzione, è cambiata l'informazione, come lei sa meglio di me, è cambiato tutto con l'avvento di internet, poi con lo smartphone, si sono modificate le principali testate. È un mondo che io provo a analizzare insieme appunto all'equipe che lavoro anche in questo testo, all'interno di quello, come dire, che è la mente, i vissuti, gli affetti degli adolescenti, attraverso ricerche sia nella nostra attività clinica ma anche ricerche epidemiologiche. E certamente nel testo che lei cita, il ritiro sociale viene sottolineato, perché non è che il testo si sofferma solo su quello, ma il famoso fenomeno degli hikikomori o hikikomori che arriva dal Giappone e che con caratteristiche proprie sta caratterizzando anche l'Europa, in particolare in Italia, è un tema che ci dice qualcosa forse su alcune esagerazioni, potremmo dire, dei modelli educativi. Io credo, non solo io ovviamente, che negli anni scorsi ci siamo trovati ad affrontare l'emergenza delle adolescenti femmine col disturbo della condotta alimentare. Io credo che oggi l'equivalente maschile sia il ritiro sociale, una popolazione che io stimo in base a un intreccio di ricerche tra i 100 e 120 mila adolescenti, che in Italia hanno una tendenza prevalentemente maschi a ritirarsi proprio con l'arrivo dell'adolescenza. È un fenomeno molto complesso che nel testo proviamo a affrontare, anche su come convenga prendersi in carico la vicenda, su come debba lavorare la scuola oltre che la famiglia, e forse tutto il contesto sociale.
E quindi anche la comunità. E qui veniamo a toccare, Matteo Lancini, un altro tema. Forse un tempo la comunità aveva più un valore educante. Oggi in che modo la comunità si può fare educante nei confronti di questi ragazzi?
Guardi, è una domanda difficilissima a cui provo ogni tanto a pensare e a rispondere. Io credo che iniziative come questi festival culturali o tante serate a cui partecipo in scuole, parrocchie organizzate dai comuni, siano in questo momento la modalità migliore per provare a confrontarci sulla complessità. La caduta della comunità educante è un fenomeno non degli ultimi anni, anche se negli ultimi anni è diventato al centro del dibattito, come ben sappiamo, quei fenomeni migratori e anche con le questioni legate agli attentati cosiddetti di matrice religiosa, ma già da anni l'individualismo, la caduta di certi valori di riferimento, un'incertezza nella famosa società globale, liquida, ha fatto sì che sempre di più si creino dei modelli educativi all'interno della famiglia dove c'è un'etica, ma un'etica affettiva, mi viene da dire, e che riguarda quel tipo di famiglia. Questo ha dei vantaggi nelle relazioni coi figli, ma segnala anche come una sempre maggiore difficoltà a identificarsi con le ragioni dell'altro. L'individualismo lo si vede a partire dalle scuole elementari, interessano molto di più i propri figli o addirittura dall'asilo, dove tutti, nonne comprese, riprendono il proprio nipotino o il proprio figlio, se sei un genitore che fa la recita e non guardi la dinamica con l'altro. È come se fosse caduto in qualche modo anche in persone con un'etica l'interesse per i figli degli altri. Questo modo di sviluppare un individualismo che ovviamente i ragazzi vedono nei modelli educativi genitoriali, familiari, ma soprattutto vedono anche nei modelli mass mediatici, in una certa sottocultura che promuove il successo a tutti i costi, la popolarità, uno dei temi più, come dire, diffusi oggi tra gli adolescenti, hanno fatto sì che sia molto molto difficile oggi ricostruire quella comunità educante. È molto difficile individuare i valori intorno al quale aggregarsi. Certo è che non credo sia una buona operazione attribuire tutta questa complessità, come a volte mi sembra accada, allo strabiliante uso, allo smodato uso di smartphone e videogiochi da parte degli adolescenti. Se vogliamo, come dire, costruire un tessuto sociale che riporti i ragazzi nei cortili, nei giardini, a convivere con il corpo e appunto a non condividere, a vedere nell'altro non solo qualcuno che ti rispecchia e ti dice like, sono un tuo follower, ma una unione nuova di intenti rispetto appunto ai concetti di fratellanza, comunanza, credo che si debba partire da delle esperienze adulte. Quello che provo a dire nelle conclusioni del libro è che se siamo pronti noi a rinunciare alla società un po' del narcisismo, della popolarità, del successo a tutti i costi, dello sdoganamento di ogni comportamento, come dire, che fa sì che ci si riprenda, ad esempio, non so, mi viene da dire quando mangi la pasta asciutta, insomma ci sono tante modalità, pensi, no? Oggi l'esperienza a tavola ha senso se condivisa, no? Questo testimonia in qualche modo che ci troviamo in una situazione in cui spetta agli adulti modificare il proprio comportamento, non chiedere agli adolescenti di spegnere tutto mentre gli adulti continuano a utilizzare questi strumenti per il proprio sé, per il proprio narcisismo.
Vorrei tornare, Matteo Lancini, su un aspetto che lei ha detto facendoci vedere quello che succede. Per esempio quando lei diceva che le madri, le nonne vanno a prendere il figlio da scuola o alla recita, badano a quel tempo del loro figlio e poi se ne vanno. Ecco, questo è un esempio veramente calzante che ci porta proprio a capire quanto noi siamo individualisti. Ma secondo lei oggi siamo più propensi all'individuo e meno ai principi? Perché se io penso alle parole che ha detto lei, c'è molto più individualismo e molto meno principio.
Beh, guardi, io spesso sento, ma infatti dovremmo ricostruire tutto intorno a un sistema di valori comune, io sono d'accordo. La questione è che quando anche ci abbiamo provato e ci mettiamo a ragionare, oggi su quale sistema di valori comuni ricostruiamo appunto una comunità educante? E questo è un tema complesso, nel senso che l'idea è di tutti, ma quando ci si trova, chiamiamolo così, a un tavolo, a certi confronti, dopo ritrovare quei fili conduttori, che per carità non è che fossero facili 30 anni fa o 25 anni fa, ma che facevano sì che comunque ci fosse l'idea appunto che fuori dei valori fossero condivisi, quindi i figli degli altri erano un po' anche i tuoi, i bambini che in classe mordevano tuo figlio andavano coinvolti di più perché erano in difficoltà. Ecco, questi valori, che forse sono quelli su cui sono cresciuto io grazie delle maestre, mi sembra che siano molto difficili da ricostruire. Cioè ognuno oggi costruisce quel microsistema di valori e, per fare un esempio, molto spesso oggi noi siamo chiamati dai presidi a dire: abbiamo un bambino che morde i compagni di classe. Non è che c'è una solidarietà dei genitori che dicono: va bene, avrà delle difficoltà, cerchiamo di capire. Esagero, come insegnava la mia maestra, quindi costringeva le madri a portarlo a casa in modo che mordesse i propri figli anche il pomeriggio. Oggi subito questi sono visti come dei soggetti che impediscono il processo di apprendimento, la realizzazione di sé, del proprio bambino, del figlio, e devono essere come tolti di mezzo davanti a questo aspetto qua, no? Che intralciano in qualche modo il percorso lineare del proprio figlio. Faccio questo esempio per dire che è difficile, perché quando poi è tuo figlio coinvolto nella classe è facile parlare, poi quando è lì ti preoccupi, ha morso mio figlio, però io credo che si parta proprio da questo, cioè penso che si parta dall'idea che i figli, anche gli adolescenti, funzionino in modo diverso, dipendono dalle loro storie, e che i figli siano un po' di tutti. Bisognerebbe più preoccuparsi dei figli degli altri a scuola, di preoccuparsi quando prendono una nota gli altri, invece che esserne alleggeriti. Lei sa che nei gruppi di WhatsApp delle madri molto spesso qualcuno ha preso una nota, quando arriva che non è il tuo, c'è anche una certa leggerezza, io la comprendo, ma ci dà un'idea del fatto che il bene comune, l'interesse per l'altro è venuto meno. Non sono qui certo a fare discorsi etici, dico solo questo. Questo è quello che vedono i bambini che poi diventano adolescenti. Dopo non possiamo guardarli come soggetti strani se vivono in una società molto individualista, dove cercano la popolarità e dove è cambiato anche il modo di costruire l'amore, l'amicizia, e soprattutto se gli ambienti esterni poi non vengono vissuti. Perché un altro aspetto di questo modello di pensare è che fuori il mondo è pericoloso, e quindi va a finire che i figli, se vedono che ogni volta che sono fuori c'è un pericolo, il loro comportamento è troppo aggressivo, oppure ci sono i pericoli, oppure qualsiasi cosa succede, si è ripresi per 12-13 anni, come lei sa appunto, perché io parlavo dell'asilo, ma succede anche alla recita poi o al primo bagno senza braccioli, si fa sì che piano piano si costruiscano dei soggetti che vivano in funzione di una relazione dove quel che conta è avere dei like, delle condivisioni. A quel punto basta il selfie, non è neanche necessario andare a costruirsi una relazione di coppia, di convivenza. Sei a casa, l'importante è che qualcuno ti ammiri, protetto nelle mura domestiche, e rifornisca i tuoi aspetti narcisistici.
Però Matteo Lancini, è vero, poi riportare queste cose nella vita finita, per esempio questa conversazione mi riporta nella mia vita, e poi la mia domanda è: e adesso che cosa faccio? Vale a dire, qual è la sintassi, la grammatica che io posso utilizzare nei confronti dei ragazzi che usano lo smartphone, ma non perché io voglia mettermi a essere un adolescente come loro, ma perché io desidero entrare in contatto con il loro pensiero, con il loro ragionamento, desidero entrare in contatto con il loro sguardo, mentre il loro sguardo è posato su quella tavoletta?
Guardi, la questione è questa, secondo me. Dobbiamo fare in modo di trovare delle alternative. In questo quadro che ho descritto, nel libro è presentato, gli adolescenti sono molto esperti di relazione. Uno dei vantaggi dell'essere cresciuti in una famiglia, che io definisco quella più governata oggi dalla madre virtuale che dal padre simbolico che è entrato in crisi, il fatto di aver avuto tanti amici a partire dall'asilo, il fatto anche della vicenda di internet, secondo me, e non è in contraddizione con questo tema convivenza, condividere, ci dice che gli adolescenti sono esperti di relazione. Allora, il tema non è il controllo, non è il limitare, ma è proporre alternative. Io credo che, lavoro molto con la scuola, anche a livello dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia, credo che gli insegnanti che lavorano, come dire, meglio sono quelli che da anni hanno capito che non è che tu debba fare una perquisizione per vedere se uno ha introdotto il cellulare o ha copiato su Wikipedia, è partire da questo e fare un'offerta di relazione adulta, competente, attenta. Ecco, oggi l'adolescente, quando percepisce che c'è un adulto al servizio del sé, non un adulto troppo angosciato da quel mondo che lui stesso ha creato, lo segue in maniera anche più autentica di forse di quando seguivamo noi i nostri insegnanti, ai quali ci si doveva sottomettere, perché per apprendere ovviamente pochi avevano a casa la Treccani, dovevi per forza passare dalla scuola. Ecco, questo è l'aspetto. Quindi per entrare in contatto quotidianamente devi inventare delle alternative, devi capire che se tuo figlio sta giocando a un videogioco e secondo te è esagerato, non è che se glielo stacchi hai risolto il problema, perché per assurdo oggi, ad esempio, un preadolescente maschio trova in certi videogiochi attraverso l'avatar quel modo di giocare a quelle battaglie che una volta erano considerate del tutto normali, tipo palla avvelenata o le fionde o i bastoni, che oggi sarebbero considerati il segnale di violenza o forse addirittura di disagio di un preadolescente nei cortili. E quindi devi capire quale alternativa gli puoi offrire a un'esperienza, diciamo, di mentalizzazione del corpo e di sperimentazione, diciamo così, della debilità e della conflittualità, piuttosto che a scuola, appunto, offrirgli un'alternativa dentro la lezione. al limite anche insegnando come, penso ad esempio all'universo dei videogiochi che trattiamo nel nostro libro, i videogiochi rappresentino oggi l'unico lavoro certo per le future generazioni. Forse lei saprà, io ne sono rimasto esterrefatto anni fa e poi ho dovuto seguire questi dati, che l'industria dei videogiochi è l'industria che in questo momento fattura tanti di quei soldi, superando di gran lunga gli indotti del cinema e della musica, insomma non due prodotti di intrattenimento tra pochi. Noi in Italia non stiamo investendo niente nel formare le nuove generazioni dal punto di vista economico sui videogiochi. In Francia e in Inghilterra spendono miliardi di euro perché hanno capito che è uno dei pochi lavori certi. In questo c'entra anche questo. Ai ragazzi diciamo: spegni il cellulare, lo usi troppo, e intanto tutti i lavori, tutte le aziende, tutte anche, come dire, le più antiche. Cito una cosa, dico sempre per capire com'è cambiato: il Papa ha aperto un profilo Twitter e questo non è stata una scelta di questo Papa precedente, riguarda la nuova comunicazione, riguarda il nuovo modo di portare avanti il proprio progetto culturale. Ecco, a noi servono adulti che si rendano conto di aver costruito una complessità e che oltre a limitare e controllare dicano: ma ti serve alla realizzazione del sé? Come te lo insegni a utilizzare perché tu trovi in qualche modo una realizzazione del te futuro e anche del lavoro? Invece molto spesso ci si limita al controllo, ci si limita all'idea che bisogna toglierglielo invece di cercare di capire se lì dentro si possono trovare aree di allenamento, addirittura di sperimentazione del sé futuro, addirittura nel lavoro.
E in che modo, Matteo Lancini, il tema che sembra al di fuori del tempo, ma proprio forse perché al di fuori del tempo è sempre attuale, il tema del mito può attraversare lo sguardo di questi ragazzi che sono sempre più virtuali, che condividono sempre di più e convivono sempre meno? In che modo il mito, partendo dal mito più antico, può proiettare una idea di realtà?
Ah, domanda difficilissima. Saldare la tradizione, il passato, la mitologia, ciò che è più arcaico, ciò che a seconda dei modelli può essere definito archetipico, aspetti con il futuro, è un tema complessissimo. E come fare in modo, appunto, al di là dei dibattiti sulla storia, che il nostro passato, la nostra storia, certi temi trasversali ritornino e si leghino alla costruzione dell'identità dell'adolescente, è un tema che poi dipende dalle discipline, dagli approcci e via dicendo. Io sempre questo penso che assolutamente l'adulto competente è quello che l'adolescente oggi ricerca, lo ricerca a scuola, lo ricerca in famiglia, lo ricerca in tanti, come dire, ambienti laddove gli si offra uno spazio appunto di rispecchiamento, di valorizzazione, che tenga conto però, e qui concludo, che a proposito di miti, il soggetto oggi non è più un soggetto edipico. Avevamo iniziato la nostra conversazione parlando della psicanalisi. La psicanalisi nasce intorno al modello edipico freudiano, no? Ma dentro una società ben nota, dove più sessuofobica, dove le problematiche, come dire, le educative erano legate alla famiglia normativa, del padre simbolico che diceva devi obbedire, che richiedeva sottomissione, che non esitava a interrompere la relazione affettiva se non obbedivi sin dalla primissima infanzia. Oggi i soggetti sono cresciuti in una famiglia che viene definita sempre più affettiva, relazionale, in un contesto cambiato, e oggi, direi da almeno 15-20 anni, nei banchi delle nostre scuole non siede, come sanno gli insegnanti, un soggetto edipico ma un soggetto narcisista. Lo stesso succede nei nostri studi, abbiamo dei soggetti che funzionano diversamente. Oggi l'adolescenza non è più l'età della trasgressione, anzi la trasgressione non esiste più. I modelli educativi e i miti che ho provato a definire prima hanno fatto sì che oggi il problema dell'adolescente è che arriva con un sistema di valori ideali elevatissimo. È come se tu crescessi appunto in una società che precocizza l'infanzia e che ti fa sperare che avrai successo, che avrai popolarità, che sarai bellissimo, e quindi quando arriva poi il corpo e la necessità di essere un soggetto sociale che devi conquistare tu come adolescente, fa sì che crollino gli ideali. Una volta il conflitto era tra il superio e l'io, oggi il conflitto è tra aspettative ideali, un ideale dell'io elevatissimo che crolla e che poi dà appunto voce a quel disagio adolescenziale di cui il ritiro sociale, appunto, gli hikikomori italiani sono una rappresentazione, ma anche il sexting, il cyberbullismo, l'aumento degli atti autolesivi, il self-cutting, le preadolescenti che si tagliano, compreso il consumo dei cannabinoidi, che in passato aveva una valenza positiva e che oggi è anestetico e antidolorifico. È cambiata, non abbiamo più soggetti che crescono per opposizione ai trasgressivi, ma oggi bisogna educare le nuove generazioni al fallimento. Bisogna avere in mente che Narciso, se lo mortifichi, scappa, mentre ha bisogno di sguardi di valorizzazione che si adattino all'adolescenza, così come è stato fatto durante l'infanzia.
Matteo Lancini, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è il libro di chi ho visto qua ieri sera, peraltro ai Dialoghi sull'Uomo, è l'ultimo di Michele Serra, che ieri ha presentato in anteprima qui il suo spettacolo, proprio ai Dialoghi sull'Uomo di Pistoia, e del libro che, come al solito, racconta attraverso un romanzo alcuni aspetti di sé, l'ultimo. E il titolo ora non me lo ricordo esattamente, ma è quello sul fuoco, insomma, sulla storia che un po' ricorda quella sua, che in questo momento, da un po' di anni, si è ritirato, tra virgolette, come racconto nello spettacolo, sull'Appennino, facendo una scelta diversa rispetto a quella che molti di noi fanno, io compreso, di vivere ancora nella metropoli dove siamo nati.
Grazie, grazie davvero Matteo Lancini per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo l'appuntamento al Festival Dialoghi sull'Uomo, Dialoghi solitari, il titolo dell'incontro, perché gli adolescenti condividono e non convivono. Grazie ancora e buona giornata Matteo Lancini.
Buona giornata a lei, arrivederci.